Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi la terza domenica del tempo ordinario e abbiamo sentito dal Vangelo secondo Marco, tutto quest'anno che è l'anno B, ascolteremo il Vangelo secondo Marco, tranne qualche domenica di Quaresima, le domeniche del tempo pasquale, e poi ancora cinque domeniche durante l'estate sentiremo il Vangelo secondo Giovanni, perché Marco è il Vangelo più corto, quindi si vede che non ce n'è abbastanza per tutto l'anno, e allora si completa col Vangelo di Giovanni, che altrimenti non lo sentiamo, perché nei tre anni ABC sono destinati a Matteo, Marco e Luca. Quest'anno, e cioè oggi, siamo ancora al primo capitolo ed sono i versetti che seguono immediatamente quelle righe che ci parlano del battesimo di Gesù e del suo passaggio nel deserto. Questo lo sentiremo la prima domenica di Quaresima invece. Subito dopo il passaggio di Gesù nel deserto, ecco queste parole di oggi, che sono dal primo capitolo, i versetti da 14 a 20. L'abbiamo già sentito durante la messa, allora vediamo un po', frase per frase. Dopo che Giovanni fu arrestato. Qui Marco ce lo dice subito all'inizio del Vangelo, mentre negli altri Vangeli, dopo qualche capitolo che sentiamo questa notizia dell'arresto di Giovanni. Dopo che Giovanni letteralmente sarebbe non fu arrestato, ma fu consegnato. Perché la parola consegnare voleva dire mettere qualcuno in mano agli uomini. E gli uomini cosa fanno? Sono come Caino, quindi. Così anche, per esempio, quando si parla di Giuda, le nostre traduzioni dicono sempre colui che lo tradì. Sarebbe colui che lo consegnò, colui che lo ha consegnato. Lo ha consegnato in mano agli uomini e gli uomini, se non hanno lo Spirito Santo, sono Caino, e cosa fanno? Uccidono. Quindi Giovanni fu consegnato. Gesù si recò nella Galilea, dal deserto, quindi, che si trova in Giudea, passa in Galilea. Che cos'è la Galilea? Gesù la conosce bene, perché ha passato là quasi o circa 30 anni. È la regione a nord della Palestina, in fondo dove c'è Gerusalemme e Giudea, poi in Samaria, più a nord, e più avanti ancora la Galilea. E questa regione è a confine, confina con popoli pagani, e quindi è anch'essa, come dire, influenzata dal paganesimo di questi popoli. Gesù va proprio in questa regione anche per predicare. C'è bisogno, perché non conoscono molto, ma dopo ci accorgeremo che anche in Giudea, anche se sono più istruiti nelle sacre scritture, non sono istruiti nel modo giusto, perché non c'è in loro quell'amore che c'è nel cuore di Dio. Vedono la legge come col paraocchi e non con la misericordia, col cuore del Padre. Gesù si recò nella Galilea, in questa regione, per far cosa? Predicando il Vangelo di Dio. Allora qui sono parole che noi conosciamo, però le conosciamo in modo un pochino distorto. La parola predicare noi la adoperiamo per le prediche dei preti o per le prediche dei genitori ai loro figli, come rimproveri, perché tante volte anche le prediche dei preti sono state più bastonate che annuncio di una bella notizia, soprattutto in passato, nei secoli passati. Quindi la parola predicare cosa significa nel testo evangelico, nella lingua greca nella quale hanno scritto gli evangelisti? Predicare è un termine tecnico per dire il parlare degli araldi del re. Quando il re aveva qualche notizia da dare ai suoi sudditi, mandava gli araldi a cavallo con la tromba per farsi ascoltare e gridavano forte la notizia ufficiale del re. Potevano essere notizie belle o anche brutte. Comincia una guerra, quindi arruolamento degli uomini, oppure una nuova tassa, oppure batte la pesca, cosa aveva da dire il re? Vengo a trovarvi. E allora c'era lavoro da preparare, tutto pulito per l'arrivo del re. Quindi non era quasi mai una bella notizia il predicare. Invece Gesù va predicando il Vangelo di Dio. Vangelo è un'altra parola. Noi siamo abituati, quando diciamo parola Vangelo, a pensare a un libro. Ma questo è un significato che è stato dato dopo. Allora non c'era ancora il libro che noi chiamiamo Vangelo. Quindi cosa significa? La notizia bella, quindi la gioia di Dio, quella gioia che deve entrare nei cuori di chi la sente, il Vangelo di Dio, la bella notizia di Dio. Qual è la bella notizia di Dio? Se questa parola viene detta agli ebrei, sanno subito cosa vuol dire. Vuol dire si realizza la nostra preghiera. E la preghiera del popolo qual era? Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Quindi Dio stesso arriva in mezzo a noi, come hanno detto i profeti, l'Emmanuele, Dio con noi. La bella notizia è questa presenza di Dio con gli uomini. Il fatto che sarà Lui a guidare, e Lui è sempre il pastore del suo popolo, come dice il Salmo famoso, per cui non si deve più aver paura. Non temo alcun male, dice quello. Quindi la bella notizia è questa, di Dio che ama e si occupa degli uomini, predicando il Vangelo di Dio. Gesù annuncia, porta alla conoscenza degli uomini la realizzazione di quello che essi aspettavano. E diceva, cosa diceva per annunciare la bella notizia? Diceva quattro parole, quattro verbi ad opera, che riassumono, naturalmente Gesù chissà che bei discorsi faceva, ma l'Evangelista lo riassume con quattro. Il tempo è compiuto. Il tempo, voi state aspettando che venga, ecco, il tempo è compiuto. Quindi vuol dire Dio è qui, è già all'opera con noi. Seconda parola, il regno di Dio è vicino. In fondo è la stessa cosa. Dio che regna, Dio che guida Lui le sorti degli uomini e quindi fa gustare a tutti il suo amore, fa vivere tutti nel suo amore, è vicino. Che significa? È cominciato. Allora che significa il regno è vicino? Il regno c'è quando c'è il re e quando qualcuno si mette intorno al re per ubbidirgli, per fare quello che il re dice. Il regno dei cieli è vicino, vuol dire quindi c'è il re e tu puoi cominciare a vivere con lui, cominciare a ubbidirgli. Regno dei cieli, regno di Dio, è un'espressione che si dice abbastanza, che è già di per sé una gioia per i popoli che sono oppressi dai regni degli uomini, perché i regni degli uomini sono sempre un'oppressione, perché fanno guerre, perché esigono, perché non hanno attenzione ai piccoli, ai poveri. I re ubbidiscono sempre, fanno gli interessi dei ricchi. Quello era allora, e se vi rendete conto più o meno di come vanno le cose oggi, siamo allo stesso punto. Se il regno di Dio è vicino, vuol dire è vicino un cambiamento radicale, dove non ci sono più uomini che dominano, ma dove c'è Dio che ama. Perché la parola Dio non possiamo mai staccarla dalla parola amore, perché Dio è amore, noi lo sappiamo dopo, ma comunque questo è il succo. Il regno di Dio è vicino, quindi potete davvero cominciare a essere contenti, a gioire. Le ultime due frasi o verbi, convertitevi. Metanoete è in greco, che vuol dire cambiate mentalità. Fate questo passaggio. Eravate abituati ad aspettare, adesso non avete più da aspettare. È venuto, è vicino, c'è il regno. Quindi potete cominciare a gioire, a godere. Questa è la conversione, il cambiamento di mentalità. Non più pensare a un Dio lontano, ma Dio che è con noi. E allora cambia tutto. Il nostro pensare diventa molto più bello e sereno, e siamo più attenti a Lui che non agli uomini. Che se dovessimo aspettare ancora 100, 300 anni, insomma non cambia niente. E invece se è già, allora cambia tutto. E credete nel Vangelo. Oppure si potrebbe quel e intenderlo credendo. Convertitevi credendo nel Vangelo. La conversione è questo, far propria la bella notizia. Credere nella bella notizia, farla diventare il nostro desiderio, il nostro pensiero, la nostra realizzazione principale. Questa bella notizia, Vangelo, la crediamo, cioè sarà quella che ci guida, che guida i nostri pensieri, i desideri e le nostre azioni. Qui è la predicazione di Gesù. Questo è quello che lui annuncia e fa sentire dovunque va, in Galilea. E qui finisce la sua predicazione, è tutta qui, si potrebbe dire. Dopo quello che sentiremo più avanti, anche le parabole, eccetera, e vari insegnamenti, riassunti da queste parole qui. E adesso l'Evangelista Marco ci fa un po' osservare Gesù che cammina, passa sulla riva lungo il mare della Galilea, cioè il lago chiamato anche di Tiberiade o di Genesaret, il mare della Galilea. E cosa vede? Vide, vuol dire che era attento a quel che succede. Ha posato gli occhi su due, Simone e Andrea, fratello di Simone, quindi posa gli occhi su due fratelli occupati col loro lavoro. Non erano lì che guardavano lui, loro guardavano le loro reti, gettavano le reti nel lago, nell'acqua. Sarà vero? Probabilmente no, perché di giorno non buttavano le reti nel lago. Difatti, quelli che sono subito dopo le stavano mettendo insieme. Forse c'è la distanza di una notte tra gli uni e gli altri. La sera passava e li ha visti gettare le reti. La mattina dopo vede gli altri che le piegano e che le mettono a posto per gettarle la sera dopo. Ma comunque queste sono curiosità inutili, se volete, ma insomma si può anche divertirci con queste piccole osservazioni. Li vide mentre erano occupati, gente che lavora. Gesù vede queste persone impegnate con i loro affari. Perché erano pescatori, quindi vivevano di pesca. Volevano tirar su i pesci per venderli e così guadagnarsi la vita, quindi impegnati col loro lavoro onesto. E Gesù disse loro, rivolge a questi la sua parola. Chissà, forse avevano ascoltato la sua predicazione nei giorni precedenti? L'Evangelista non ce lo dice, possiamo pensarlo. Seguitemi, vi cambio mestiere, vi farò diventare pescatori di uomini. Siete pescatori? Va bene, è una parola che può rimanere, però non più pescatori di pesci, non più dediti ai vostri affari. Vi farò cambiare non solo mestiere, ma vi farò cambiare lo scopo della vita. Non più guadagnare da vivere voi, ma fare in modo che gli uomini vivano fuori dai loro guai, pescarli dal mare. Il mare è sempre l'ambiente pericoloso per gli uomini. Essere pescatori di uomini vuol dire tirarli fuori gli uomini dal mare di guai in cui si trovano. Perché vivendo nel regno degli uomini, nei regni umani, non ci sono che preoccupazioni e oppressioni. E allora vi farò pescatori, tirerete fuori gli uomini dalle loro situazioni. Questo è il lavoro di Gesù, che viene apposta come Dio con noi per portare, per diffondere nel mondo il suo amore, l'amore di Dio. l'amore del Padre. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Noi ci meravigliamo che questi così, subito, cambiano scopo della loro vita. Danno una fiducia così totale a Gesù da cambiare, da lasciar lì le loro cose, le loro ricchezze, perché le reti erano la loro ricchezza, gli strumenti del loro lavoro, lasciarono le reti, lo seguirono. L'importante è questo, lo seguirono, vanno con lui, dietro a lui. Hanno creduto, quindi prendono sul serio il lavoro di Gesù, per aiutare lui nel suo lavoro. Ritengono il lavoro di Gesù più importante del proprio. Per poterlo seguire, lasciano le reti, lasciano il proprio lavoro per poter svolgere quello che sta svolgendo Gesù. Andando un poco oltre, e qui non ci dice se è lo stesso giorno o il giorno dopo, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo. Anche lui accompagnato dal fratello Giovanni. Come mai ci dice Marco anche il nome del loro padre, Zebedeo, che invece per Simone e Andrea non ce l'ha detto? Con ogni probabilità possiamo pensare che è un uomo diventato poi importante nella comunità cristiana nella quale Marco scrive il suo Vangelo. Probabilmente così era, un uomo conosciuto. Viene ripetuto più di una volta nel Vangelo questo nome. Cosa facevano? Anch'essi erano impegnati nel loro lavoro. Era anche il loro lavoro, lavoro di pescatori. Questi, invece che gettare le reti, le mettevano a posto. Vuol dire che siamo al mattino. Le riassettavano, o le aggiustavano, o le mettevano pronte per essere buttate. Li chiamò Gesù lo stesso con questi due. L'Evangelista non ci dice che parole ha adoperato Gesù, dice soltanto li chiamò. Possiamo pensare che ha detto le stesse parole che aveva detto a Simone e Andrea, può averne usate delle altre. Fatto sta che questi due si sono sentiti interpellati, tanto che essi, lasciato, i primi due hanno lasciato le reti, questi due lasciano il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni. Se ci sono i garzoni vuol dire che è una barca un po' grandina, vuol dire che è un'impresa, come si dice oggi, insomma un po' grande, insomma, ha dei dipendenti, quindi è un'impresa grossa questa di Zebedeo, che ha due figli e anche i garzoni. Ebbene, essi, lasciato il loro padre Zebedeo, quindi qui lasciano non solo il mestiere, ma lasciano anche gli affetti, l'affetto di figlio per il padre. Lo seguirono. In queste due chiamate c'è un particolare che non possiamo lasciar passare inosservato, che i primi due sono fratelli, gli altri due sono fratelli. Perché Gesù dà importanza o chiama per primi due più due fratelli? Quasi per dire: il regno di Dio comincia in un modo dove poi tutti possono trovarsi come fratelli. Questi primi sono già abituati ad essere fratelli, quindi ad amarsi in un modo da sentirsi l'uno responsabile dell'altro, da avere ognuno a carico la vita dell'altro, da sentirsi impegnati con l'amore, con tutta la vita per l'altro. Questa sarà la caratteristica del regno dei cieli, del regno di Dio. Due fratelli più due fratelli. Chi verrà dopo, quelli che verranno dopo, che saranno chiamati da Gesù, in seguito, trovano il modo di vivere dei fratelli, fraternità. E ci viene in mente quello che Gesù dirà poi più avanti: voi siete tutti fratelli. Quindi qui comincia davvero il regno di Dio. Si comincia a vederlo grazie all'ascolto di questi quattro che prendono sul serio quel convertitevi. Han cambiato lo scopo della vita. Hanno davvero fatto il cambiamento del modo di pensare, il cambiamento del modo di essere e di agire. Ora non sono più impegnati per i propri affari, ma sono impegnati per gli affari di Gesù, che sono poi quelli di Dio e quindi il benessere di tutta l'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.